anche gli ordini religiosi ci proiettano nel lungo periodo, dal secondo secolo in poi, a fasi alterne. E per i primi secoli in posizione assolutamente rilevante. Gli uomini che seguono la regola, i monaci, saranno gli elementi più influenti. I luoghi dei monaci saranno quelli più, non solo più prestigiosi, ma anche più importanti dal punto di vista della produzione di cultura, accentramento di risorse, capacità di influire sullo stesso territorio che circonda il monastero. E non a caso, nei primi secoli, in epoca alto medievale, spesso i potenti andavano, nell'ultima parte della loro vita, a vivere e poi a morire dentro monasteri. Re e regine. Per vivere protetti all'interno di istituzioni che spesso avevano fondato. Ma andiamo per ordine e cominciamo dagli inizi. Con una chiave di lettura che propongo, in questa che non può essere che una carrellata del tutto sommaria. La parabola degli ordini religiosi vede una continua dialettica tra regola e irregolarità, e mancanza di regola e deviazione dalla regola. O possiamo dire anche creazione incontrollata di regole. È più o meno la stessa cosa. Fornisco subito un'indicazione di carattere bibliografico. Uno strumento di consultazione va da sé. La letteratura sulla vita dei monaci, delle monache, sulla vita degli ogni singolo ordine religioso è sterminata. Non fosse altro che per questo carattere di assoluti protagonisti che gli ordini hanno per lungo tempo, non sempre gli stessi. Per tutta una parte della storia della Chiesa si tratta di monaci, poi saranno fondazioni di tipo nuovo. Ai monaci subentrano i frati, ordini che non stanno più nelle campagne, ma sono dove si è nuovamente spostato il centro della vita sociale, ovvero le città. Ordini nuovi, ordini che rispondono a caratteristiche del tempo. Ma torniamo ancora una volta all'inizio di questa parentesi, indicazione bibliografica, dizionario degli istituti di perfezione. E non ho allegato un link, potete trovare informazioni su questo strumento, edito dalle Paoline, Edizioni Paoline, edizioni di San Paolo, perché il cartaceo non è in alcun modo a disposizione sul web. Si tratta di una ampia e importante enciclopedia, un dizionario enciclopedico in cui potete trovare schede informative con ampia bibliografia su qualsiasi, anche piccola, espressione della vita regolare, maschile e femminile. Possediamo, abbiamo in biblioteca, in consultazione, questo dizionario degli istituti di perfezione, che non contiene soltanto schede relative ai singoli ordini, alle singole congregazioni, e si tratta di centinaia e centinaia di voci, perché il mondo dei regolari è estremamente prolifico. E se all'inizio i benedettini prevalgono, in realtà la capacità di gemmare nuove varianti è sempre presente. Nuove varianti, alcune delle quali nascono spontaneamente, altre sono l'esito di riforme programmate, progettate, per così dire, dall'alto. Ecco. All'inizio che cosa troviamo nel secondo secolo, nell'Egitto in particolare del secondo secolo? Troviamo dei cristiani che se ne vanno fuori dalla città, che se ne vanno nel deserto. La figura più classica, l'esempio di eremita, perché di eremiti si tratta, persone che vanno nel deserto per vivere da sole. Ecco, il personaggio più classico è Antonio. E Antonio, un santo che da cui fortuna, da cui popolarità, in tutto il mondo bizantino, ma anche fuori di esso, è destinata ad una lunghissima durata. E in Italia in particolare gode di fama e seguito in Italia meridionale. Antonio, ma altri come lui. Il termine che si usa per questi personaggi è i padri del deserto. Vive in solitudine, non possiede nulla, in solitudine e programmatica castità. È diverso dagli uomini che hanno un ruolo, una funzione nella comunità cristiana della città del suo tempo. Castità e povertà sono sinonimi di monaco eremita. E, come dire, e non è un'invenzione cristiana affatto, non conosciutissimi, ogni espressione religiosa ha i suoi monaci, da Oriente a Occidente, le sue figure esemplari, quelle che esprimono una religiosità sopra le righe. Ecco, e il monachesimo eremitico orientale è resterà, perché in Oriente verrà meno disciplinato e messo ai margini, come invece accadrà in Occidente. Il monaco, l'eremita, l'atleta di Dio, quello le cui mortificazioni vanno oltre il buon senso, potremmo dire, pensando con parametri occidentali, quelle che hanno dimensione eroica. Ecco, l'eremita continua ad essere probabilmente il personaggio che gode di maggiore prestigio. Scelte individuali non istituzionalizzate. Non hanno nulla, aspettano che il cibo arrivi da. E se no non mangiano, ma il cibo arriva perché glielo portano nel deserto, anche se è uno stereotipo, un classico del comportamento dell'eremita, quello di andare più in là, spostarsi, cercare posti ancora più nascosti, quando la gente si fa troppo vicina. Uno degli esempi più estremi di eremitismo orientale sono gli stiliti. Lo stilita è, per definizione, vive isolato, però vive isolato in un posto ben visibile, attorno alla colonna, attorno al suo piedestallo, sorgono spesso piccole istituzioni di devoti. Ecco, l'eremita, lo stilita non si sposta, si mortifica, vive nell'estremo isolamento fisico, ma proietta grande popolarità, viene stimato, venerato addirittura, ottiene il riconoscimento, quando i potenti, i sovrani saranno cristiani, dei sovrani. Qui indico, suggerisco, la trovate in inglese, la lettura di una cronaca. Di questi comportamenti noi sappiamo attraverso le cronache e la letteratura agiografica orientale e occidentale. La vita di Daniele lo stilita, ecco, quello che nel V secolo è talmente importante nel suo estremo isolamento, nella sua estrema umiliazione personale, da essere consultato regolarmente da un imperatore che si reca da lui a piedi, e quando a quell'imperatore saggio, suggerisce la cronaca, ne subentrerà un altro molto meno riguardoso, ci sarà una ribellione e andranno a prendere Daniele, lo porteranno in spalla perché non può più camminare, lo porteranno in spalla e andranno a deporre l'imperatore, che nel fatto di non dimostrare il giusto rispetto nei confronti di quell'eremita aveva dimostrato di valere ben poco. Gli eremiti come Antonio sono irregolari, o quantomeno la loro regola è talmente tanto essenziale da non permettere alcun tipo di, da non rendere necessario nessun tipo di formulazione. Ecco, di Antonio e dei padri del deserto noi sappiamo, ecco, non ci hanno lasciato regole, ci hanno lasciato tradizione orale dei detti che poi sono stati trasferiti, sono stati tradotti in scrittura, ma non si sono mai formalizzati in una regola. Non così per quanto riguarda l'altro modello di monachesimo antico, più o meno coevo rispetto ad Antonio, Pacomio. Pacomio, che è stato, anche se di malavoglia, soldato, ancora una volta il luogo è l'Egitto, Pacomio che però accanto a sé, a condividere il tipo di vita improntata agli stessi principi di base di quella di Antonio. E vuole dei fratelli e ha una regola, fratelli che hanno dei momenti accanto al momento di meditazione della scrittura, anzi i gruppi che Pacomio ispira e dirige, impongono a chi partecipa l'obbligo di imparare a leggere, perché la scrittura va letta, va imparata a memoria, ma va anche letta per essere meditata. La meditazione della scrittura si fa anche strada accanto ad essa e alla preghiera, e la dimensione del lavoro, perché il cenobio di Pacomio è una piccola istituzione economica, e intrecciano cesti, stuoie, si mantengono lavorando. È un po' come San Paolo aveva detto che l'uomo di chiesa era il caso che facesse.